È recentemente uscito per le pubblicazioni Edizioni Lavoro una raccolta di racconti, Tre donne si intitola, racconti dall'Iran di Golita Raghi, autrice iraniana, tradotta da Anna Van Zan, con cui siamo al telefono. Benvenuta Anna.
Grazie.
Iniziamo subito col capire chi sia questa autrice, perché l'hai scelta per proporla ai lettori italiani.
Golita Raghi trovo abbia una scrittura fra le più mature nel panorama delle scrittrici dell'Iran contemporaneo, matura anche perché ormai può essere considerata una decana di questo movimento letterario. Raghi ha circa 70 anni, quindi è matura in tutti i sensi, e ha però uno stile di prosastico che si differenzia da quello che è più in voga adesso sull'altopiano. Premetto che Taroghi è iraniana, però da circa 30 anni, cioè dall'inizio della rivoluzione, vive in esilio volontario, come dice lei, a Parigi, anche se è un esilio relativo perché è fatto di continui contatti con il suo paese. Quindi da un certo punto di vista è una scrittrice dell'esilio, dall'altro invece è una scrittrice estremamente attenta ai fenomeni del suo paese, alla sua situazione culturale, è profondamente intrisa di cultura persiana. E tutto questo viene fuori nei suoi racconti, stavo per dire nelle sue memorie, perché effettivamente l'aspetto della memoria è molto presente in questo tipo di letteratura. Anche nel libro presente si tratta di tre racconti, situati all'inizio della rivoluzione islamica d'Iran, quindi negli anni, fine anni 70, primi anni 80, in cui le protagoniste sono praticamente tre donne che per motivi di lavoro, nel senso che erano tre donne domestiche a casa di Golita Raghi e che hanno intrecciato la vita con quella dell'autrice.
Ecco, tu dicevi appunto che si tratta di tre racconti corrispondenti a tre periodi diversi della vita dell'autrice, ma anche della vita dell'Iran, se vogliamo, nonostante l'ultimo si riferisca invece all'esilio parigino.
Sì, certo. Il primo, quello intitolato Zainab, si riferisce al momento della rivoluzione, un momento di estrema incertezza in cui le persone come Taroghi e la sua famiglia, ovviamente, che appartenevano all'alta borghesia, quindi erano impaurite anche dagli esiti rivoluzionari dal punto di vista dello stravolgimento sociale che si imponevano nel paese, e accolgono, diciamo, questa ragazza dal dubbio passato, e la quale porta veramente una ventata di dubbio all'interno della famiglia, perché lei si presenta come la vittima di eventi più grandi di lei, le circostanze invece ne danno un altro aspetto. Quello che è interessante però è che la vicenda riflette in realtà i dubbi, le paure che gli iraniani, una fetta ovviamente degli iraniani, avevano in quegli anni in cui tutti sospettavano di tutti, e però al contempo questo dubbio, questa incertezza sull'identità delle persone faceva riflettere anche sulla propria identità. Quindi per Taroghi questo evento è stato un essere costretta a riflettere anche su chi era lei, su chi era la sua famiglia rispetto agli eventi che si stavano dipanando. Il secondo racconto del Bar invece è a cavallo fra il prima e il post-rivoluzione. È una donna, una domestica, anche questo dal dubbio passato non molto chiaro, non molto adamantino, si trova a lavorare per lei e si lasciano in malo modo per questione di gelosia, non sto qui a spiegare, e si ritrovano però nel periodo della rivoluzione, quando proprio Golita Raghi, in una di queste sue questi suoi ritorni dall'Iran, si trova vittima di un attacco dei Pasdaran a una festa dove partecipa, dove c'è vino, eccetera, viene condotta nel posto di polizia della polizia del buon costume per essere interrogata, e guarda caso la donna detta a infliggere una punizione corporale delle frustate è proprio questa del bar, la sua ex babysitter, e è interessante vedere come si dipana questo rapporto fra la donna e quella che dovrebbe essere la sua aguzzina, e come va a finire. Non anticipo la fine per lasciare la suspense per gli ascoltatori. Il terzo invece, come diceva Giulia, era è un racconto che parte dall'Iran ma finisce a Parigi, dove appunto l'autrice si trova in esilio. Però anche questo è interessante, un po' perché si tratta di una donna bengalese, quindi anche le problematiche di queste donne scaraventate agli angoli del mondo a lavorare per mantenere la famiglia, famiglia dove spesso c'è un marito dispotico e tiranno che manda, sfrutta le donne mandandole lavorare all'estero, facendosi consegnare i soldi e basta. Dicevo, questo aspetto viene ampiamente discusso, ma poi è interessante ancora una volta per il ritratto che si fa dell'Iran, dove prima della rivoluzione vi erano questi lavoratori stranieri che piano piano cominciavano ad occupare la scena sociale del paese e che però allo scoppio della rivoluzione sono fuggiti via tutti per vari motivi e soltanto molto più tardi sono tornate. Sono tutte problematiche molto interessanti perché di questi aspetti noi in Occidente non abbiamo avuto assolutamente sentore. Cioè c'è stata una sorta di cesura dell'informazione dalla fine degli anni 70 alla fine degli anni 80, quando è finita la guerra contro l'Iraq, altro, come dire, momento fondamentale della vita di quegli anni. È interessante perché tramite questo tipo di narrativa noi abbiamo finalmente una finestra sociale, culturale, anche intima, se vogliamo, da parte di persone normali, fra virgolette, che ci raccontano quello che succedeva effettivamente in quegli anni.
Senti, si celebrano quest'anno i 30 anni della rivoluzione islamica iraniana. In qualche modo Goli Tareghi rappresenta un modello per le scrittrici iraniane o no?
Guarda, questa domanda è molto interessante. Io direi che da un lato la sua scrittura è diversa rispetto alle altre. Le altre non hanno questo. Lei è una donna che vive fondamentalmente nel passato, nelle sue memorie, e mentre le autrici contemporanee sono ben radicate nel presente e sono proiettate verso il futuro, anche perché molte di queste sono giovanissime, fanno parte di questa straordinaria fioritura generazionale sull'altipiano che non ha conosciuto la rivoluzione e che ha gli orizzonti aperti su altri scenari politici, culturali e sociali. Dall'altro è un modello nel senso che la sua prosa è una prosa matura, è una prosa da un lato molto semplice, dall'altra estremamente lirica, poetica, e quindi ci sono delle autrici che effettivamente si ispirano a lei. Ma è un modello anche perché, come l'autrice stessa dice, lei non vuole pubblicare all'estero, nonostante lei sia l'autrice dell'esilio, non è sradicata e soprattutto lei si rifiuta di pubblicare all'estero. Lei ama essere tradotta in francese, in inglese, in italiano, ma vuole scrivere in persiano e vuole pubblicare sull'altopiano perché, come lei dice, ha un nutrito gruppo di ammiratori che aspettano le sue opere. Credo sia estremamente interessante proprio per questa complessa quanto intricata situazione.
Questi tre racconti sono stati pubblicati originariamente insieme oppure sono stati, come dire, assemblati con un criterio particolare?
No, sono stati assemblati. Due di queste, Del Bar e Daminé, sono stati pubblicati in due raccolte di racconti che si chiamano rispettivamente Memorie sparse, di nuovo il tema delle memorie, e l'altro, Un altro luogo, anche qui il concetto dell'altro luogo, no? E il terzo racconto, quello che forse è più problematico dal punto di vista della censura, perché tocca dei gangli scoperti nella sensibilità del regime di Teheran, è inedito, è stato scritto in persiano e unito agli altri, mai in persiano assieme. In realtà chi ha compiuto questo, diciamo, ha infilato queste tre perle assieme per fare una collana, è stata Goli stessa che a Parigi ha proposto agli editori di tradurre i tre racconti in modo autonomo. Una volta fatta questa operazione, l'autrice, di cui ho tradotto in passato altri racconti in italiano, mi ha chiesto se ero interessata a fare la stessa operazione in italiano. E io ho accolto volentieri questo suggerimento perché dicevo, pur essendo tre racconti slegati uno dall'altro, hanno un loro filo conduttore nelle problematiche che ho esposto per sopra.
In qualche modo sembrano quasi comporre un romanzo della vita dell'autrice.
Assolutamente sì, c'è proprio una continuità, c'è una piccola finestra sulla vita di Goli prima della rivoluzione, quantomeno capiamo a che tipo di famiglia apparteneva, quale tipo di vita sociale aveva, e poi c'è un durante proprio nel scoppiare della rivoluzione e anche un dopo. Quindi è una sorta di opera autobiografica che però al contempo è una storia dell'Iran di questi 30 anni.
Ecco, nonostante trapeli dai racconti un certo paternalismo nei confronti di, appunto delle classi sociali più basse e quindi si rivelino l'estrazione sociale dell'autrice stessa, i racconti comunque riescono a raccontare una parte, diciamo, dei vantaggi che le donne hanno acquisito dalla rivoluzione islamica. È curiosa questa apparente
molto
contraddizione, no?
Molto, molto. Effettivamente questa è un'osservazione veramente pregnante che mi permette anche di dire una cosa. In realtà questo aspetto della scrittura di Golita Rahim, anche quello che lei dice presentando il suo libro, è veramente illuminante sul perché della rivoluzione e sul perché gli intellettuali non abbiano effettivamente capito abbiano capito poco di quanto è successo. Questo guardare in modo ancora sdegnoso una classe sociale che all'epoca dello Shah era tenuta sotto i tacchi della classe dirigente e che invece adesso si è impadronita del paese, ebbene questa, diciamo, incapacità di capire il fenomeno e di analizzare che cosa è successo in questi 30 anni è purtroppo una sorta di neo che inficia, per così dire, la capacità di valutazione di una certa classe di iraniani, soprattutto della classe, di una parte della classe intellettuale, e che fa sì che questi non siano lucidi e attenti nell'analisi di quanto è successo nel loro paese in questi 30 anni. Al contempo, nelle pagine di Tarokhin si capisce proprio questo, come per l'appunto la rivoluzione ha rappresentato non tanto un'affermazione di un valore religioso, tra virgolette, ma proprio l'affermazione di una classe che ha trovato degli stimoli nuovi e che ha saputo, per così dire, manipolare la rivoluzione per arrivare al controllo della società persiana contemporanea.
Ecco, è raro riuscire a comprendere questi aspetti della dimensione proprio popolare della rivoluzione islamica attraverso un'autrice dell'esilio, come dicevi tu.
Certo, ma guarda, c'è una frase che secondo me è illuminante, infatti l'ho ripresa dalle pagine di Golita Rahim e l'ho messa nella breve prefazione. Lei a un certo punto si lagna del fatto che quando succede la rivoluzione, la famiglia del suo cuoco, che è a servizio a casa sua, di sua madre da decadi, venga a reclamare una parte della villa bellissima nel nord di Teheran, nella parte più chicca della città, e voglia insediarsi lì. Ovviamente la famiglia resiste a questo, la famiglia di Tarokhi resiste a questo e gli dice: ma perché volete un pezzo della nostra casa? E la moglie, guarda caso, è una donna che era stata, come dice Golita Rahim, sempre umile e sottomessa, dice: beh, altrimenti la rivoluzione per che cosa è avvenuta? E a lei sembra incredibile che una donna abbia coraggio di dire questo, e invece è l'essenza, il succo di tutta la faccenda. C'è stata una rivoluzione anche di tipo sociale, la gente era stufa di essere, come dire, sopportata dalle classi alte, questi domestici molto spesso non ricevevano neppure la paga, erano semplicemente ospitati, vita naturale durante, nella casa dei padroni, servivano tutti, loro, i figli, le nuore, i generi, e si dava per scontato che questi trascorressero la loro esistenza facendo i servi nella casa padronale. Per esempio la madre dell'autrice dice nelle pagine come questa si ribella con tutto quello che ho fatto per lei, è venuta qui che aveva dei problemi agli occhi, una sorta di tracoma da ragazzina, ebbene però non chiede come mai negli anni 70 nel ricco Iran, dove il petrolio poteva dar da mangiare a una popolazione che all'epoca contava soltanto 30 milioni di abitanti, non si chiede perché quella donna fosse in quelle condizioni fisiche pur essendo molto giovane, con atteggiamento molto così, diciamo, di supponenza e di sufficienza, dice: ma io l'ho curata. E tu l'hai curata, ma la classe a cui tu appartenevi aveva tutti i privilegi, mentre questi che venivano per esempio dalle zone rurali dell'Iran non avevano nulla e neppure i luoghi dove potersi curare da una malattia. Quindi voglio dire, questo processo effettivamente una parte di quelle che erano le classi alte dell'Iran degli anni 70 non l'hanno ancora maturato, non hanno ancora elaborato e non hanno capito che è stata sostanzialmente una rivoluzione sociale.
Bene, io ringrazio Anna Van Zan, traduttrice in questo caso e curatrice del volume Tre donne, racconti dall'Iran di Golita Rahim, edizioni Lavoro. Grazie Anna.
Grazie a voi.
Grazie.